Però allora io dico, ah guarda, lo faccio ogni volta che ho qualcosa che non va, no? Cosa potrei fare per andare contro questa cosa che didatticamente non funziona e lo stesso avere io un attimo di respiro perché siamo umani e magari quella mattina non stiamo tanto bene o abbiamo litigato con qualcuno. Facciamo una cosa che però didatticamente abbia un senso, no? E tutte le strategie devono concorrere a fare stare noi magari ancora 10 minuti in decantazione, però attivare qualche cosa che può essere utile, anche diversificando magari i compiti. È difficile calibrare tutto, però lo sapete bene che col tempo queste cose avvengono in automatico, no? Non è? All'inizio ci pensiamo. Un'altra perplessità sul fatto della definizione che la valutazione è circolare. Devo dire che non ho capito bene che cosa intendesse la persona, l'insegnante, sulla circolarità della valutazione. Suppongo, è per questo che vi dico attenzione all'uso delle parole, forse suppongo che intendesse che c'è un processo e che a volte, più che nella valutazione, noi nel processo torniamo indietro e cerchiamo di recuperare in un andamento a spirale, e però il processo didattico. Sul fatto che la valutazione sia circolare ho un po' dei dubbi, però, come ripeto, questa definizione si presta a fraintendimenti.
Si può dire che è una valutazione combinata?
Con cosa?
Tra quella espressa in decimi con le rubriche di valutazione. Solo per i livelli di competenza, quindi iniziale, base, avanzato, intermedio, avanzato, più quelle spesse in decimi, quella voto proprio.
Beh, ma allora questo è un altro aspetto ancora, e si tratta di come strutturi le rubriche di valutazione, a che cosa le vuoi far corrispondere, se esprimi in punti, in decimi, poi creare.
Non dovrebbe poi rispecchiare le decisioni che vengono prese dai dipartimenti con i visi.
Beh, in genere il collegio docenti si esprime su alcune cose, no? Si esprime anche sul range dei voti, un altro, diciamo, un punto dolente, anche quello secondo me è molto grosso, sull'attribuzione dei voti, no?
Però se noi facciamo un concorso, cioè loro prenderanno per buono quello che viene deciso all'interrogato, quindi la valutazione dovrà rispecchiare a quella che
sì, sì, beh, tu fai un esempio, l'importante è sempre avere un esempio sotto mano, perché se tu genericamente dici la valutazione si rifà a quanto deciso dal collegio docenti e inserito nel piano triennale dell'offerta formativa, ti dico sì, beh, e cos'è sta roba? Allora la scuola,
specificare che tipo,
certo,
di
certo,
è lunghissima così.
Sì, è lunghissima, cioè, così si può fare un esempio.
Tre competenze, io sono della stessa materia di Anna.
Sì.
E se uno vuole sviluppare tre competenze, tre griglie diverse.
Arriviamo anche qui a una cosa che vi do come suggerimento per la questione dell'esame.
Grazie.
Allora,
tre competenze.
Devono
sempre però fare riferimento alle competenze chiave. Le abilità e conoscenze che
poi
andiamo
dopo,
Poi vi parlavo dei riferimenti, no? I riferimenti normativi o teorici, eccetera. Allora, numero uno, dovete essere certissimi di quello che dite. Quindi se fate riferimenti a leggi, numeri, norme, eccetera, certissimi. Perché, come sapete, è brutto citare una cosa e sbagliare numeri, anni, eccetera. Poi inseriamo quello che è veramente interessante e funzionale al discorso. Ora, io ho trovato scritto come riferimento, per carità, incontrovertibile, il docente nella libertà di insegnamento sancita dall'articolo 33 della Costituzione. È necessario in un'unità di apprendimento esplicitare, fare direttamente riferimento quasi a voler rimarcare ma faccio quel che voglio? È furbo? Non lo so.
Provincia di Bolzano, no?
No, no, non in provincia di Bolzano, no. Non è funzionale a quel momento e a quell'occasione, perché allora è sancito tutto, lo sapete, ma è anche il contrario di tutto, perché in realtà rimane la libertà della creatività e di questo siamo grati, però quanti vincoli abbiamo di fatto? mille, ci possiamo dire liberi nell'insegnamento? Ma sì, se te la prendi la libertà creativa di come strutturi le cose, sì, ma per il resto siamo ipercondizionati, no? Quindi fare questo riferimento, come a dire, ma io ci tengo a precisare che nell'unità d'apprendimento io non la metterei così come suggerimento, poi vedete voi. Mi riferirei piuttosto a dei principi ispiratori di qualche raccomandazione europea che condividiamo nelle sue ispirazioni, perché se una cosa la diciamo per far vedere che la sappiamo non funziona, perché poi prima o poi ci sarà incoerenza, no? Se invece la condividiamo probabilmente ce la siamo letta un po' meglio, la conosciamo un po' meglio, ci piace, siamo un po' più convinti, allora la possiamo anche citare e dire, boh, io mi ispiro molto a quella lì, no? A quella cosa lì. Anche qui avete citato molte cose, le intelligenze multiple, il learning by doing, gli episodi di apprendimento situato, eccetera. Anche qui non distribuite cose così tanto per distribuirle. Siate veramente convinti della scelta, che è chiaro che se uno fa didattica laboratoriale o è in laboratorio, probabilmente siamo anche in una metodologia learning by doing, probabilmente, no? Però anche questa definizione negli anni è stata attribuita a ogni cosa. Attenzione, non è che tutto quello che si fa porta apprendimento, si fanno delle stupidaggini e non apprendiamo niente. Quindi attenzione a quando la mettiamo, cosa ci serve, quando ci serve, eccetera. Le intelligenze multiple, anche qui verissimo il discorso di Gardner, tutte queste cose qua. Allora, questo significherebbe a aprire il capitolo della differenziazione. Il capitolo della differenziazione è affascinante, utile, si vorrebbe che succedesse, ma è di difficile gestione. Quindi se noi pensiamo alle intelligenze multiple, dobbiamo pensare anche ai multicanali sensoriali con cui noi apprendiamo, cioè chi è più visivo, chi è più cinestetico, chi è più uditivo, eccetera, eccetera. Quindi c'è quello, c'è questo, ci sono altre forme di diversità che ognuno porta e sono quelle che ci caratterizzano come persone che apprendono in un modo o in un altro. Non limitiamola alle intelligenze multiple tanto perché l'abbiamo sentito e lo mettiamo dentro. Gli episodi di apprendimento situato sono stati citati, mi sembra una unità di apprendimento. Anche qui o sappiamo bene di cosa si tratta o non mettiamolo, perché comunque non diamo conseguenza a quello che buttiamo lì e creiamo il problema che potrebbero chiedercelo poi magari un momento che viene vista questa cosa e dire ma che cosa intendeva. Quindi guardatevele bene se le volete utilizzare come riferimenti. Questo ve l'ho già detto all'inizio. Parti fondamentali omesse o svolte frettolosamente, state attenti a gestire il tempo, quanto tempo vi daranno a disposizione, e vedere di avere un equilibrio tra le parti, in maniera che sapete gestire ogni parte e dedicare il giusto tempo, piuttosto che arrivare di fretta, non fare la parte delle valutazioni che è molto importante, perché secondo me quella ve la guardano assolutamente. Rubriche di valutazione, sistema di verifiche e di monitoraggio, cosa si intende per verifica, che cosa si vuole valutare, ecco, perché lì si creano poi problemi a scuola quando i genitori vengono a udienza, ma che cosa, come, ha preso quello, ha preso quell'altro, perché mio figlio ha studiato, ecco. Quindi quella secondo me è la parte che poi crea anche più confusione e ansia. La descrizione del contesto, le competenze chiave sono la prima cosa, no? Poi dopo andate sulle sottocompetenze che tanti di voi hanno fatto in maniera molto, molto approfondita, e appunto attenzione al timing, gli strumenti di valutazione e poi un suggerimento. Se voi partite dal presupposto che è un'unità di apprendimento che dura 10 ore di lezione, qualcuno addirittura ha scritto 30 ore, voi poi di cosa parlate? Non potete parlare di 30 ore, chiaramente. dovrete parlare di una unità di lavoro che dura un'ora o due, perché sennò non riuscirete mai a dettagliarla veramente, spiegarla bene e dire tutte le cose che volete dire, no? Quindi attenzione anche qui, sappiatevi regolare e esplicitate questa cosa e dire: posto che un'unità d'apprendimento si può intendere come un modulo della durata di tot e tot, io mi oriento qui su questo e passo ad esemplificare due unità di lavoro di 60 minuti e lì li riuscite a fare, no? Perché sennò vi diventa impossibile il compito. Allora sì, poi trovi 600 minuti di questo, 300 di quella, cioè allora lì dicono: ma come fa, no?
A meno che non ci sia già fornito nella consegna.
Questo chiaro. Questo non so come formuleranno il quesito. Certo, se vi viene fornito nella consegna, il fatto che io penso che sia impossibile che vi facciano dettagliare 30 ore di lavoro, perché è assurdo, no? E anche 10 mi sembra assurdo. Che cosa si vuole valutare? Si vuole valutare la vostra capacità di progettazione in maniera coerente, logica e sensata. È chiaro che se voi riuscite a farlo per 2 ore, lo saprete fare anche per 10, probabilmente, no? Credo.
Se viene una componente interdisciplinare,
cosa?
Si chiedono delle cose interdisciplinari.
Beh, la stessa cosa, tu parli per la tua disciplina e poi ipotizzi che con il collega vi distribuirete degli interventi. Adesso, per esempio, se ci sono percorsi di educazione alla cittadinanza dove si ipotizza e si auspica il concorso di più discipline, voi pensate nella vostra che cosa potete fare e vi figurate come possono intervenire un paio di altri colleghi. Un paio, adesso non ne metterei tutto il consiglio di classe che vi porta via un sacco di tempo e non riuscite a gestire, no? Però per esempio Fair Play, no, tu hai lo sport. Fair Play non solo nello sport, è un'educazione civica massima, no? E ci possono essere due discipline che concorrono, se sei, non so, in una scuola superiore sicuramente, se sei in una media anche. Quindi ipotizzi una... Potresti essere tu che lanci l'idea del percorso interdisciplinare e sai già che cosa vuoi chiedere ai tuoi colleghi come collaborazione.
Una cosa che ho chiesto però la dottoressa Nocentina, chiedo anche a lei, come in cui andiamo a strutturare questa idea, no? Cioè, io ho visto che comunque è uno schema.
Sentite quello che dice. Vai, flick e flop.
Allora, questo è uno schema.
Scemenza, no, momentanea.
La domanda già ho fatto, ma
tanto ormai ti conoscono tutti anche senza microfono, quindi no, no problem.
Ma qual è la componente di personalità? E sono naturale, così non faccio finta, giuro che sono naturale.
Sì, beh.
Giuro che sono naturale.
Prova.
No, allora dicevo, ho fatto la stessa domanda anche alla dottoressa Nocentini. E la faccio anche a lei. Come dico, noi andiamo a strutturare questa UDIA, che abbiamo praticamente uno schema, no? Quello che c'è quando la prima lezione. Ora, se noi andiamo, visto che comunque dobbiamo fare un compito di realtà fondamentalmente, cioè possiamo mettere tante belle parole, però effettivamente questi ragazzi che cosa devono fare? Cioè, questo fondamentalmente ci chiede l'UDIA. Io posso andare a scrivere questo e poi dopo andare a argomentare le mie decisioni, dire perché ho scelto questo determinato processo, perché ho scelto di fare questo tipo di valutazione, perché ho scelto di trattare questa determinata tematica, per argomentarlo dopo e fare schema,
quella
è la parte dialogata.
Quella è una scelta di metodo nella gestione della progettazione. Diciamo che per logica, uno, se deve essere chiamato a dire la stessa cosa a un pubblico anziché scriverlo, dice: posto che io, no, l'introduzione alla tua idea di attività didattica, la tua ispirazione come insegnante, al ruolo della tua disciplina, metti tutto quello che vuoi, vai a proporre una cosa del genere. Tu puoi farlo anche a posteriori, però io ti dico l'effetto di chi legge. Se tu lo leggi a posteriori, dici: questa non c'aveva tempo, lì sono avanzati 10 minuti e l'ha messo dopo, capito? Poi tu puoi fare quello che vuoi, però non è così logico come,
no,
diciamo.
Io mi facevo questa domanda, volevo questo quesito, perché per fare i riferimenti comunque nella mia materia, no? Abbiamo alcune cose che sono disciplinate dalla delibera della giunta provinciale 2015, altre cose che sono state fatte dal punto di vista nazionale nel 2012, altri ancora nel 2018.
Come tutti ecco, sono così.
Queste cose, io nel momento in cui per esempio vado a scrivere qualcosa sulle abilità e le conoscenze, no? Che si fanno riferimento, cioè la giunta provinciale ci dice una cosa, la normativa nazionale dice un'altra cosa, io per mettere entrambe le posso andare qua a contestualizzare dopo, cioè a spiegare perché ho fatto questi riferimenti e quale accomuna la parte nazionale con quella provinciale.
Ma non necessariamente, tu puoi anche esprimere quello che hai detto a me adesso e dire che trovando in alcune situazioni poca coerenza tra le indicazioni nazionali e quelle provinciali e trovandoti tu in una fase progettuale cerchi di proporre qualcosa che trovi l'armonia fra le due, cioè tanto lo puoi fare. Sono tutte queste cose che puoi mettere all'inizio come premesse, non capisco perché metterle dopo, capito? Cioè
fare una parte dialogata all'inizio invece di mettere alla fine e poi dopo andare a fare una didattica.
Sì,
perché
tu pensi
questo tipo di valutazione, perché ho scelto questo tipo di abilità, perché ho scelto questo tipo di competenze, metto tutto all'inizio e poi lo vado a strutturare.
Ma all'inizio non è che devi motivare tutto, motivi delle scelte generali che sono i tuoi principi ispiratori del tuo modo di essere insegnante, che si rifanno a questo, quello, quell'altro, cerchi di motivarle. Dopodiché tu puoi mettere, come avevamo ipotizzato, delle considerazioni conclusive, no? E dire, poi dare un accenno perché hai creato delle griglie di valutazione di un modo, perché tu la valutazione la fai solo alla fine di 5 ore e non alla fine di 2, che ne so, quello lo puoi fare dopo. Non è che c'è un format su questo, io parlo di logica quando uno va a scrivere, a redare dei testi. Quello che ti legge ha una sua enciclopedia mentale, che il testo ha un'introduzione, uno svolgimento, una conclusione, funzioniamo tutti uguali, no? Se tu ti trovi delle premesse alla fine, dici, boh, perché non le ha dette subito, capito? Ecco, questo è a livello... Io la penso così perché mi sembra più logico, poi non so...
No, va benissimo.
Poi magari ognuno... Attenzione, se diventa una logica soggettiva, non è una logica. È come la penso io, ok? Esatto, allora o ci ritroviamo tutti sull'oggettività di alcune considerazioni, o se no vuol dire che facciamo fatica a entrare nella logica soggettiva della persona che sta scrivendo. Per questo io direi, perché me l'ha scritto alla fine? Perché si è dimenticata? Perché ha voluto mettere una postilla? Ecco, magari non risulta, non risulta così logico, questo dico io.
No, va benissimo, grazie.
Qui sono state fatte delle domande esplicite da qualcuno per mail e quindi cerchiamo di rispondere, che magari possono servire anche agli altri. Allora, se si scrivono le UDA in lingua, che sia inglese, francese, spagnolo, qualsiasi altra cosa, le citazioni delle leggi, gli organi collegiali, eccetera, si fanno in italiano? Io direi assolutamente di sì, perché diventa assolutamente capzioso e fittizio cominciare a tradurre cose strane che non si capisce poi cosa sono, no? Quindi, according to the indicazioni nazionali, cioè voglio dire, no? E si chiamano così, non sono mai state tradotte in inglese, quindi non sappiamo nemmeno se andrebbero con, che ne so, guidelines o che ne so io cosa, non saprei come potrebbero riportarle in maniera più fedele possibile, quindi proprio lascerei perdere questa cosa, virgoletterei, visto che state facendo l'inglese, virgolettate indicazioni nazionali, indicazioni provinciali, eccetera. Consiglio di classe, chiamatelo pure consiglio di classe, sono organi collegiali culturalmente nati in Italia, non in Inghilterra né negli USA. Se l'esempio portato è di una classe reale, devo citare anche casi che in classe non sono presenti? Sarebbe un esercizio di stile. Se vi viene richiesto un esercizio di stile perché vi danno la traccia fornita, allora è un altro conto, dovete per forza inventare, cioè non l'avete mai avuta quella classe lì, composta in quel modo lì, vi dicono che avete 6 background migratori, 170, e lì dovete tenere conto di quello che è la traccia. Se invece è libera e parlate di una vostra situazione, non necessariamente. Adesso ci sono raramente classi che presentino ragazzi molto omogenei come provenienza, come non esistono quasi più. Quindi comunque io un accenno a quelle due o tre cose che troviamo un po' dappertutto lo farei e in questo senso, ecco, in senso di realismo, perché è così ormai la realtà, no? Poi qua una domanda più che altro di questione di etica, diciamo, se indico di vedere filmati in streaming o craccati, l'ho aggiunto io, è in qualche modo controproducente, perché devo dirlo? Cioè, io guardo un video, non mi interessa niente poi dire alla commissione...
Facciamo la tematica di educazione civica sulla pirateria.
Ecco, allora, come non si fa? No, allora, voi sapete benissimo che per circoli chiusi, per formazione, per scuola, eccetera, si possono utilizzare delle cose. Tante volte i ragazzi portano cose in classe. Allora, o noi abbiamo una nostra etica per cui non si usa niente di tutto ciò, ed è una nostra etica, si condivide il principio che c'è il film, quello è, c'è la piattaforma da cui lo prendiamo, è. Invece andrei più a guardare su che tipo di film è o di video è, per essere tranquilli che poi non ci siano questioni dei genitori che arrivano, lei ha fatto vedere, no? Ecco, io penso che a livello didattico abbiamo tantissimi spunti senza andare a mettere il culo nelle pedate, quindi non andiamo a crearci situazioni dove ci sono dei punti di domanda che sappiamo già più o meno quali sono. No? Io ho un collega che fa sempre cose di cinema e dice: Madonna, non mi ricordavo che in quel film c'era quella scena lì. Ho detto: colpa tua che non ti ricordi. Poi è logico, è magari un pilastro della cinematografia, a te sembra proprio un influente quella scena lì, ma i ragazzi si ricorderanno su quella, e quindi bisogna stare attenti a queste cose, no? Cioè, andiamo a selezionare in maniera non censoria, in maniera utile alla nostra sanità, cioè e non avere rogne perché ci siamo scelti un video che è un po' di dubbia, no? Ecco, poi sul craccato, streaming o queste cose, andate a vedere che ci sono tante cose che non sono pirateria, e non sono, c'è veramente tanto, insomma, no? E poi ci sono strumenti per scaricare delle cose in condivisione, insomma, penso che ci sia sufficienza. Ok, arriviamo a un punto dolente. Un punto dolente perché veramente credo che ancora chiarissimo non sia per tutti allo stesso modo. Allora, la verifica può essere tutto. Sì.
Questo è un argomento clou, hai detto, giusto?
Beh, okay. Sì, per loro penso di sì. Sì.
Noi abbiamo sempre fatto la pausa alle
4:10. Ah, sì, sì, facciamola.
Facciamo dopo la pausa in modo che...
Sì, sì, no, per me è lo stesso.
Può andare per tutti?
Sì.
Okay. Dai. Se poi chi è là dietro, nel frattempo magari ci spostiamo un po' avanti perché siete arrivati a Ratena, giustamente stavate dietro, quindi se ci possiamo spostare un po' più avanti forse si sente meglio, parlo, si sente benissimo magari quelli dietro.
Sì, sì.